Wake up pills.
Wake up pills.
Radio Rockers, benvenuti a Wake Up Pills, il mix di curiosità targato Radio Rock per iniziare alla grande ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni ed oggi vi porto in un luogo che sembra uscito dritto da una puntata di Buffy l'ammazza vampiri. Ve lo ricordate il telefilm? Tutti quelli della mia generazione se lo ricordano perfettamente, perché quando lo trasmettevano in TV in Italia eravamo alle porte dell'adolescenza e dunque mentre Sarah Michelle Gellar ammazzava vampiri, noi ci ammazzavamo di altro.
Povero piccolo sporcaccio.
In ogni caso, la serie parlava di questa ragazza che era la prescelta caccia vampiri e demoni di tutto il mondo e dava una spiegazione a un qualcosa che si verifica sempre nelle serie TV americane, ovvero tutte le disgrazie capitano sempre nello stesso posto. Ma come diavolo è possibile che ovunque viva il protagonista succedano tutte là? Pensate ai Power Ranger. Ora, non è specificato dove sono i Power Ranger, ma in linea di massima dovunque sono i Power Ranger arriva qualche mostro terrificante. Ma saranno loro che li pagano sti mostri per poi intervenire tipo i pompieri che appiccano il fuoco? No, nel caso di Buffy c'era una spiegazione. La spiegazione era questa. A Sunnydale, il paesino in cui Buffy e i suoi amici vivevano, si apriva la bocca dell'inferno, l'unico collegamento fra il mondo di sopra e quello di sotto fatto di demoni e vampiri. Beh, oggi vi racconto che la bocca dell'inferno esiste davvero. Ma non è in America, a Sunnydale, paesino inventato, ma è in Turkmenistan. Immaginate un cratere nel deserto. Una voragine che di notte diventa un sole sotterraneo. Un pozzo da cui fuoriescono lingue di fuoco instancabili. Un luogo che brucia da più di 50 anni senza mai fermarsi, visibile di notte dagli aerei. Anche a questo luogo è stato dato il nome di Porta dell'Inferno e noi già qui potremmo fermarci, perché da solo questo nome, questo cratere, basterebbe a costruire un mito. Ma questa non è una leggenda, non è un rituale di qualche setta esoterica, non è un sito antico religioso. La Porta dell'Inferno nasce da un disastro, da una trivella sovietica, da un errore tecnico, da una precisione provvisoria e superficiale che avrebbe dovuto risolvere il problema in qualche settimana e invece si ripercuote ancora oggi. Prima di entrare nel merito della catastrofe, vale la pena allargare lo sguardo. Perché parlare di fuoco in Turkmenistan non è mai stato banale. Siamo in una regione che storicamente è stata crocevia di culture, popoli nomadi, commerci sulla via della seta. E già qui, secoli prima di Cristo, si sviluppò lo zoroastrismo, una delle religioni più antiche del mondo che venerava il fuoco come simbolo di purezza e verità. Ancora oggi in Iran e in India sopravvivono templi del fuoco zoroastriani, dove le fiamme vengono mantenute vive senza interruzione da secoli. Capite dunque l'ironia della sorte? In quelle stesse terre, millenni dopo, gli uomini hanno acceso questa volta per sbaglio un fuoco che non si spegne mai. Un altare acceso non agli dèi, ma alla disattenzione, alla superficialità e allo sfruttamento economico. Dallo zoroastrismo saltiamo avanti nei secoli e arriviamo agli anni 60 e 70 del Novecento. L'Unione Sovietica è una potenza globale, ma ha un enorme fabbisogno energetico. Per alimentare le sue città, le sue industrie e la sua macchina militare serve carburante e allora via con le trivellazioni, ovunque ci sia anche solo la speranza di trovare petrolio o gas. Il Turkmenistan, allora Repubblica Sovietica, era visto come un perfetto serbatoio di risorse. Innanzitutto nel deserto del Karakorum, luogo che definire inospitale è poco, squadre di geologi e ingegneri arrivarono per cercare nuovi giacimenti di gas naturale, tende, camion, trivelle, una vita in mezzo al nulla circondati da sabbia e vento. In secondo luogo era visto come una repubblica minore. Ma sì, ma che ci frega, lì non ci sta praticamente nessuno, trivelliamo dove ci pare, no? Nel 1971 una di queste spedizioni nel deserto del Karakorum trovò quello che cercava. Le perforazioni rivelarono una sacca sotterranea ricchissima di gas. Sembrava una fortuna enorme, ma la gioia durò poco, perché quella sacca di gas non era stabile. Durante una trivellazione il terreno cedette. La volta del tunnel che era stato fatto per estrarre il gas collassò e si aprì una voragine immensa, 70 metri di diametro, più di 20 di profondità. Una ferita nel deserto. E da quella voragine cominciò a fuoriuscire metano a getto continuo. Ora il metano non è solo un gas combustibile, è anche tossico e può saturare l'aria rendendola irrespirabile. I tecnici sovietici si trovarono davanti a un problema enorme. Come gestire quella perdita senza che i villaggi vicini venissero avvelenati e senza rischiare un'esplosione? La soluzione che venne in mente loro fu tanto semplice quanto disastrosa. Diamo fuoco al cratere. Prima o poi il metano finirà. Sulla carta l'idea aveva anche un senso: se c'è del gas che fuoriesce, lo accendi, lo bruci, meglio qualche giorno di fiamme che un avvelenamento incontrollato. I geologi sovietici stimarono che la riserva di gas si sarebbe esaurita in breve tempo, in 2 o 3 settimane al massimo, e così letteralmente lanciarono un cerino nel cratere. E fu come accendere un fornello sempiterno colossale. Le fiamme divamparono immediatamente alte diverse metri e il cratere divenne un calderone luminoso nel cuore del deserto. I sovietici, soddisfatti, se ne andarono convinti di aver risolto la questione. Fra qualche giorno sarà tutto finito, torneremo a interrare. Solo che quel qualche giorno è diventato molti giorni, settimane, mesi, anni. E oggi, a distanza di oltre 50 anni, il cratere brucia ancora. Avvicinarsi alle porte dell'inferno è un'esperienza surreale. Di giorno è già impressionante questa cavità enorme nel mezzo del niente che ribolle di fiamme. Ma è di notte che lo spettacolo diventa ipnotico. Il buio del deserto, senza luci artificiali, fa da cornice a un cerchio di fuoco che sembra respirare. Le pareti arancioni, il calore che investe a metri di distanza, il rumore delle fiamme che divampano apparentemente dalla terra, quasi in maniera divina. E pensare che tutto questo non è un fenomeno naturale. È un incidente tecnico. È come se qualcuno avesse acceso il fornello di casa, fosse uscito un attimo a fare la spesa e fosse tornato mezzo secolo dopo trovando la fiamma ancora accesa. Dal punto di vista ambientale il cratere è un disastro. Brucia metano senza sosta, rilasciando nell'atmosfera enormi quantità di anidride carbonica e gas serra. È letteralmente un falò di combustibile fossile che si consuma da 50 anni senza nemmeno essere sfruttato per farne qualcosa. Dal punto di vista umano, per fortuna non ci furono morti diretti legati all'incidente, ma resta l'assurdità di una ferita nel terreno che nessuno sa più come chiudere. Negli anni il governo turcmeno ha più volte dichiarato di voler spegnere il cratere, l'ultima volta nel 2022, quando il presidente, e qui scusate la pronuncia del turcmeno, Gurbanguly Berdimuhamedov, annunciò che la porta dell'inferno consuma risorse preziose e danneggia l'ambiente, ma per ora nulla è cambiato. Perché per spegnere questa fiamma sarebbe necessario un intervento ingegneristico molto costoso. Come i sovietici all'epoca, neanche il governo turcmeno ad oggi vuole accollarsi questo costo. E poi oltretutto, quel cratere è diventato un'attrazione turistica. Oggi, infatti, la Porta dell'Inferno è, pensate, la principale attrazione turistica del Turkmenistan. In un paese notoriamente chiuso, con pochissimi visitatori stranieri, il cratere è diventato meta degli avventurieri. E un sacco di tour operator organizzano viaggi nel deserto con le jeep, tende e barbecue per poter dormire a pochi metri dal fuoco eterno. Il paradosso perfetto. Quello che era nato come un disastro ambientale diventa un brand turistico. Le Porte dell'Inferno ci raccontano una storia che sembrano una favola oscura. In una terra che un tempo venerava il fuoco come un simbolo divino, l'uomo moderno ha acceso un rogo non per onorare gli dèi, ma per nascondere le proprie mancanze. Una ferita che, bruciando, ce lo ricorda da mezzo secolo. Un inferno che non viene dai miti o dalle religioni, ma da un errore tecnico, da un calcolo sbagliato, da quella tipica presunzione per cui pensiamo di poter controllare la natura con un colpo di cerino. E che con la sua fiamma instancabile ci ricorda che i disastri più incredibili non vengono dalla terra né dagli dèi, ce li costruiamo da soli. Wake Up Pills è un podcast Radio Rock Originals, scritto e condotto da Jacopo Morroni. Il montaggio audio e il sound design sono a cura di David Guido Guerriero. Potete ascoltare tutte le puntate e gli altri podcast Radio Rock Originals sul sito www.radiorock.it/podcast e sulle principali piattaforme streaming. Wake Up Pills. Wake Up Pills.